considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi state preparando, vero, per il fine settimana che ci aspetta, quello che dà l'avvio ai festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare? Spero proprio di sì. Tra un attimo vi presento il nostro ospite di oggi, ma fatemi dire che comunque, insomma, succede pure che vengano arrestate due militanti sostenitrici della PETA, che è questa organizzazione internazionale per la difesa degli animali, che protestavano, che hanno fatto una protesta davanti al Papa. A proposito, insomma, avevano delle magliette con la scritta "basta benedire le corride", avevano dei cartelli con il messaggio "Papa Leone aiutici a abolire la corrida". Sono state arrestate perché loro si sono lanciate davanti al mezzo che trasportava Papa Leone XIV, insomma, vabbè, questo in Piazza di Spagna, ma adesso addirittura dobbiamo arrestarle, che diavolo. Oh, la settimana scorsa vi avevo promesso che ci saremmo tornati su questo argomento perché ve l'ho ripetuto diversi giorni, accadeva questa interessante cosa al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, e noi abbiamo con noi Franco Andreone, che ne è curatore oltre che essere un illustrissimo erpetologo. Buongiorno Franco.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Grazie
per essere qui.
Grazie per essere con noi. Senti, io l'ho presentato però, insomma, a grandi titoli, la settimana scorsa, proprio venerdì, voi lì al museo avete presentato un volume che si intitola "Le estinzioni della biodiversità, idee per la conservazione della natura". Ecco, ci dici qualcosa di questo volume?
Ma sì, innanzitutto è un volume che segna un ritorno del Museo di Scienze Naturali appunto all'attività editoriale, che era stata messa un po' in stand-by durante un lungo periodo, ma attualmente siamo riusciti a rilanciare queste nostre iniziative, che sono iniziative anche soprattutto di divulgazione e di comunicazione scientifica. Il volume è un volume che raccoglie diversi articoli, diversi saggi di grandi naturalisti italiani che vanno appunto a parlare della loro esperienza su quanto riguarda appunto le estinzioni passate e presenti, che è uno dei problemi che riguarda la biodiversità del nostro paese, del nostro mondo. Quindi ci sono diversi contributi in prima persona e mostrano come appunto la nostra natura sia in pericolo critico e soprattutto, come ho ribadito in più occasioni, quanto i musei di storia naturale come il nostro possono fare per promuovere la conservazione attraverso lo studio e la valorizzazione delle proprie collezioni scientifiche. Questa è la cosa fondamentale, perché durante questo intervento abbiamo presentato anche un documento super importante. Sì. Che è un position statement dell'UCN, dell'Unione Internazionale della Conservazione della Natura, che proprio va a sottolineare come i musei di storia naturale siano dei luoghi, degli strumenti indispensabili per la conservazione della biodiversità.
Ecco, ma proprio su questo è tanto, insomma, io ogni tanto li cito, poi non riesco mai a fare un vero approfondimento, ma insomma, i musei di scienze e di storia naturale, oltre a essere, come dire, conservatori di una memoria, perché ci sono appunto specie estinte che si trovano ahimè solo nei musei, perché diventa cruciale nello sviluppo di una politica per favorire la conservazione della biodiversità? Aiutaci a capire.
Ma guarda, i musei di storia naturale, come li abbiamo definiti in più occasioni, sono delle vere e proprie biblioteche della natura, nel senso che consentono di mantenere una memoria di quello che era sui nostri territori, di quello che è capitato attraverso le collezioni scientifiche soprattutto, collezioni che sono appunto un insieme di reperti raccolti nel corso del tempo in passato, ma anche ai giorni nostri, perché senza questo registro di quanto sta capitando nel nostro mondo è abbastanza difficile riuscire a definire tante cose. Tanto per dire, i musei di storia naturale sono luoghi dove vengono conservati i cosiddetti tipi su cui sono descritte le nuove specie. Nuove specie vengono descritte ancora oggi a un ritmo notevole e la loro descrizione consente alla fine di dare un nome e un cognome a un'entità biologica che può scomparire. Senza avere questi dati, chiamiamoli così, anagrafici, è molto impossibile, molto difficile riuscire ad arrivare a una loro precisa conservazione. Quindi i musei sono degli enti, dei luoghi dove si fa tanto e purtroppo è un po' sottovalutato, perché in realtà consentono appunto alle persone di trovarsi, vedere quanto la diversità biologica sia enorme, ma allo stesso tempo consentono anche a giovani, a studenti e a ricercatori affermati di promuovere delle azioni di conservazione proprio con degli studi specifici e diretti realizzati proprio direttamente da loro.
Senti, dicevi che appunto l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la famosa sigla IUCN, fa proprio un documento specifico su come i musei abbiano un ruolo fondamentale. Ecco, come si sviluppa questo ragionamento? Cioè ci puoi fare un esempio? Non so se in questo documento
sì,
c'è.
Sì. Questo documento è un documento che abbiamo messo in piedi, io me ne sono occupato in prima persona insieme appunto anche all'amico Spartaco Dippoliti di Roma, nonché appunto al CER dell'UCN Gian Paolo Rodriguez. Abbiamo messo insieme dei casi di studio proprio, cioè sì, nel senso perché i musei di storia naturale sono così utili e indispensabili, perché appunto nelle loro collezioni vengono conservati dei reperti che come dire, testimoniano quello che è avvenuto nei nostri ecosistemi. Tanto per dire, si riesce a capire per esempio come si sono accumulati dei metalli pesanti negli esemplari non so di organismi marini, oppure abbiamo avuto il caso molto recente purtroppo del Covid-19, come si possa anche studiare l'impatto di patologie emergenti proprio andando a studiare e a recuperare esemplari che sono conservati nei musei. Senza questi esemplari praticamente è impossibile riuscire ad avere delle informazioni, ed è il motivo per cui sono dei luoghi dove questo materiale deve essere conservato e ancora accumulato, e senza questa azione qua è molto molto difficile riuscire a capire come cambia anche per esempio l'alimentazione di animali nel tempo. Lo si può capire solo andando a guardare le collezioni dei musei e gli esemplari che vengono conservati al loro interno, ed è per questo che l'UCN è stata immediatamente molto, molto aperta, molto sensibile a questo aspetto, ed è stata una grande soddisfazione per noi, perché è da tempo che continuiamo a dire come i musei di storia naturale, oltre a scoprire, a descrivere le specie, a fare discorsi di divulgazione, devono anche muoversi per quanto riguarda la conservazione attiva della biodiversità.
Senti Franco Andreone, io grazie a te sono in una chat di curatori di musei di storia naturale e di scienze naturali. E devo dire che accedendo alle vostre comunicazioni, ecco, c'è tutto tranne l'idea del museo polveroso che un po' accompagna un'immagine del museo di storia naturale, no? Sei d'accordo?
Sì,
cioè
certo.
C'è un po' quella visione ottocentesca del museo che è un posto statico, un posto fermo che in qualche modo sigla per sempre uno status. E invece c'è un fermento pazzesco.
Sì, certo. Io sono uno dei primi a considerare il fatto che forse il termine museo non sia così pertinente, soprattutto per appunto i musei di storia naturale, perché sono dei luoghi dove c'è tanto e dove si sta facendo tanto. La chat che hai nominato è una chat che abbiamo voluto inaugurare ormai da più di un anno e mezzo, e praticamente raccoglie non solo i conservatori, come dici tu, ma anche e soprattutto gli appassionati di musei, e sono aumentati in modo direi esponenziale. Io la chiamo un po' una non associazione, nel senso che è un luogo dove le persone sono direttamente coinvolte, non rientrano in giochi anche di tipo politico che spesso caratterizzano le associazioni, ma portano la loro esperienza, la loro passione. Siamo 300 persone al momento attuale e siamo davvero tanti, e mi fa piacere soprattutto vedere che al di là dei conservatori, che magari possono essere anche loro stessi un po' polverosi per l'anagrafe, ci sono tantissimi giovani che hanno una passione enorme, perché intendiamoci, al giorno d'oggi vediamo la natura anche da internet, dal web, vediamo dei bellissimi documentari, ma spesso poter entrare in contatto con gli animali, con la biodiversità direttamente anche attraverso i musei è fondamentale, è un momento oserei dire quasi epifanico, cioè quando si va in un museo e si va anche con un occhio attento di chi è attento alla conservazione della natura, non si può uscire in modo così tranquillo, sì. Si esce e si è diventati davvero appassionati di queste istituzioni.
Senti, possiamo fare un piccolo affondo sul museo che tu curi, cioè il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino? Beh, che mi raccontavi in precedenti collegamenti, insomma, ha avuto un momento di fermo per il restauro, per la risistemazione e via di seguito, e adesso mi sembra tornato, come dire, a pieno ritmo nelle sue attività. Dico bene?
Certo, ma il museo è stato chiuso per 10 anni, più di 10 anni, perché c'è stata una vera e propria esplosione del 2013 che è stata drammatica. Siamo riusciti finalmente, con molta fatica, molto impegno, a riaprirlo all'inizio del 2024, e adesso davvero abbiamo una parte espositiva che è ancora piccola e comunque super attraente, tantissime persone della popolazione torinese e piemontese vengono a vederla, ma soprattutto ci sono questi incontri, secondo me, gli incontri con scienziati, con naturalisti, con ricercatori, ma anche con divulgatori. Per esempio stasera c'è Vincenzo Venuto che viene a parlarci appunto dell'antropocene, cioè come l'uomo in qualche modo incida sulla biodiversità, e rientra sempre nel discorso che abbiamo iniziato l'altro giorno, cioè perché noi umani alla fine portiamo all'estinzione quello che ci circonda. E i musei ormai sono questo, quindi il Museo di Torino, dove appunto lavoro ormai da diversi anni, dalla fine, dall'inizio degli anni 90, è davvero un luogo dove si uniscono aspetti riguardanti il passato, quindi le collezioni storiche che risalgono all'Ottocento, ma anche e soprattutto le iniziative concrete quotidiane odierne.
Senti, chi visita i musei di scienze e storia naturale? Sono più i giovani? Perché in genere appunto c'è questo aspetto che, non so, le scuole portano le classi ai musei e via di seguito, ma negli adulti, insomma, come ci avete un'idea? C'hai un'idea di frequentatori?
Ah, sì, beh, i frequentatori sono vari, ovviamente. Questa è una delle caratteristiche fondamentali dei musei, che li differenziano notevolmente, tanto per dire, da altri luoghi analoghi, per esempio università, eccetera. Cioè sono dei luoghi estremamente aperti a ogni tipo di cittadino. Quindi ci sono chiaramente le classiche famiglie che vanno per vedere diciamo un luogo importante, topico della storia, nel nostro caso torinese, e rivedere aspetti del passato. Ma oggigiorno io vedo tantissimi giovani che sono davvero molto molto appassionati di natura, semplicemente fanno fatica a trovare dei luoghi, delle situazioni dove possano impegnarsi direttamente. Ecco, Museo di Storia Naturale come il nostro per me dà questa possibilità, e trovo davvero molti appassionati giovani, anche ragazzi, diciamo teenager, ma anche e soprattutto universitari, gli universitari che per esempio fanno scienze naturali o scienze biologiche o corsi di laurea similari, trovano in un museo di storia naturale un luogo idoneo dove poter studiare, dove poter approfondire le proprie passioni. Le passioni sono quello che caratterizza questa nuova generazione, secondo me.
Senti, Franco Andreoni, voglio tornare un momento al volume che il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ha pubblicato, L'estinzione della biodiversità, e alla sua copertina. Ci racconti che c'è in copertina?
Ah, questa copertina è una copertina per me molto, molto importante, molto interessante, e mostra delle alche in penne. Alche in penne sono dei grandi uccelli che si sono estinti appunto nell'Ottocento. Sono uccelli che erano stati diciamo sfruttati per il loro grasso, sostanzialmente venivano catturati, uccisi e sono scomparse purtroppo. Erano diciamo degli uccelli con un comportamento un po' simile a quello dei pinguini, ma vivevano appunto in altre latitudini. E questa immagine che voi troverete su questo volume, lo trovate anche sul web, è un'immagine che ho ottenuto tramite la gentile concessione di un pittore irlandese che si chiama Julian Friars, che è davvero specializzato in wildlife e soprattutto in specie estinte in via di estinzione, e mostra questa colonia di alche in penne che davvero, cioè, quando guardo mi fa sognare, mi fa anche intristire, perché si tratta di animali estremamente interessanti. Noi abbiamo appunto un esemplare in museo ed è appunto sulla quarta di copertina trasfigurato, è un esemplare che noi abbiamo ottenuto, anzi che i conservatori dell'epoca avevano ottenuto, ed è uno dei pochi ancora conservati in Italia, ed è sicuramente un esemplare di grande pregio, che rimane un po' così come un testimone di animali scomparsi. Ce ne sono tanti, purtroppo.
Purtroppo. Senti, tornando ahimè all'attualità, perché l'alca in penne si è estinta intorno al... adesso non mi ricordo.
Sì, è estinta intorno, si parla del 1844.
Ecco, sì. Quindi, tornando invece all'attualità, mi rivolgo a te per di più erpetologo. Cioè, qual è la... insomma, tu ti occupi appunto di anfibi, rettili, certo. E in particolare poi tu hai una grande conoscenza specifica del Madagascar.
Certo, certo.
Ecco,
Gli anfibi che sono un po' il gruppo che io studio maggiormente, sì. Non che i rettili siano da meno, però gli anfibi sono, diciamo, la classe di vertebrati terrestri con maggiore impatto di estinzione. Si parla di oltre il 40% di specie ormai minacciate di estinzione. Io in Madagascar mi trovo di fronte a una grandissima biodiversità, cioè quindi con almeno 500 specie di anfibi, e molte vengono descritte continuamente. In questo momento ne stiamo descrivendo tantissime nuove, ma allo stesso tempo si trova una situazione che significa che praticamente le foreste dove questi animali vivono stanno scomparendo a un ritmo stratosferico. Studio per esempio una raganella particolare che si chiama Mantella Arlecchino, che è una piccolissima raganella rossa e nera, e questa praticamente vive in pochissime località sul plateau del Madagascar, che è una zona totalmente deforestata, e noi stiamo lavorando ormai da decenni per arrivare alla conservazione attiva di questa specie, che non può essere solo una conservazione così esterna, ma deve anche coinvolgere le popolazioni locali. Certo, questa, certo, è la cosa fondamentale, perché, lo ripeto sempre, parlando di un paese come Madagascar, gran parte della popolazione è in una soglia di povertà pazzesca e vive con meno di un euro al giorno. Quindi possiamo immaginarci come una situazione umana di questo tipo difficilmente possa trovare un riscontro in una conservazione della biodiversità, ma questo è quello che caratterizza un po' questi luoghi, questi cosiddetti punti caldi della biodiversità. Una grandissima diversità, ma allo stesso tempo anche una grandissima problematica per le popolazioni umane. Noi non possiamo dimenticarci né dell'una cosa né dell'altra.
No, ma questo è importante sottolinearlo, perché quando, insomma, spesso accade che nei confronti con chi, come dire, a proposito di scienza o di conservazione, è restio, insomma, non è molto, non capisce probabilmente la complessità, o forse chi fa questo mestiere non è così bravo a spiegarlo, mettiamola così, per non colpevolizzare nessuno, però ecco, diciamo che molto spesso non si capisce la stretta connessione che esiste tra, in realtà, l'impoverimento della biodiversità e le condizioni anche socio-economiche degli umani, insomma, sono cose strettamente collegate.
Sono super collegate. Di fatto, quando parliamo di economia e parliamo di ecologia, capiamo immediatamente che si tratta di qualcosa che ha una radice lessicale anche comune, cioè, quindi l'economia passa attraverso l'ecologia e viceversa. Ormai non possiamo dimenticare il fatto che, appunto, solo grazie a un ambiente stabile e equilibrato possa esserci un reale avanzamento anche di progresso. Cioè, pensare che l'uomo sia scollegato da quanto rimane della natura è chiaramente dire una sorta di bestemmia ecologica, no? Quindi, in qualche modo, ed è invece molto importante mettere tutto insieme, vedere questa conservazione come una one health, cioè un'unica salute mondiale, cioè quindi una conservazione della biodiversità è chiaramente la base per poter avere dei servizi ecosistemici importanti per gli umani e per le popolazioni che vivono in questi luoghi. Non solo noi da qua nel mondo occidentale magari guardiamo i paesi tropicali, ci sembrano belli, distanti, così, ma in realtà ormai quello che facciamo qua si riflette dall'altra parte, quindi anche questa conservazione è davvero ultra ultra importante ed è da far capire maggiormente. Concordo con te che sia difficile trasmettere questa informazione, magari noi anche come addetti ai lavori non siamo così capaci, ma è questo il motivo per cui anche e soprattutto nei musei di storia naturale è importante portare questo discorso con questi incontri che per esempio facciamo regolarmente.
Certo, senti Franco Andreone, il nostro tempo sta a finire, vuoi ricordare l'appuntamento di questa sera perché ci ascoltano dappertutto?
Questa sera, appunto, al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, in via Accademia Albertina numero 15, alle 17:30 circa, ci sarà mio caro amico Vincenzo Venuto, divulgatore naturalistico, che ci parlerà appunto dell'impatto dell'antropocene sulla biodiversità. Vi aspetto tutti, l'ingresso, ripeto, è libero, e quindi tutti quelli che sentono appunto l'armadillo sono invitati.
Certo, senti Franco Andreone, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio i complimenti per il tuo appassionato lavoro, ecco, e quindi grazie anche per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E come ci teniamo vicini vicini, come si dice, visto i tempi che corrono, come si dice, bisogna stare uniti.
Tutti quanti, dai.
Grazie mille.
A presto e buona continuazione, buon lavoro.
Era Franco Andreone, curatore del Museo di Scienze Regionali di Scienze Naturali di Torino, erpetologo, che ci ha parlato appunto di questa iniziativa del museo della settimana scorsa, ma soprattutto, insomma, del documento, della comunicazione che gli UCN ha fatto sull'importanza dei musei di storia naturale nella conservazione e nella sensibilizzazione a proposito della biodiversità. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura buon proseguimento dell'ascolto. E vi dà appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao! Ah, vi ricordo sempre, sempre, sempre l'armadillo, armadillo @radiopopolare.it e anche la pagina Facebook e quella Instagram, anche se la pagina Facebook è praticamente ferma dal punto di vista, io non so cosa faccia il signor Facebook, ma fa delle cose strane, per cui ormai mi arrivano solo comunicazioni di un certo tipo, praticamente chi segue, chi mi piace è fermissimo, immobile da mesi e mesi e mesi, e mi sembra molto strano, ma fa parte dei misteri della rete, sono un po' ironica nel dirlo. Ciao ciao, a domani!